Ascoltatrici e ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. Buongiorno, un saluto da Ira Rubini e come sempre il numero 331-62-14013 per scriverci durante questa diretta con Telegram, WhatsApp, con un SMS oppure con una mail a diretta @popolarenetwork.it. Vi ricordo che ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, che saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di cui parleremo quest'oggi. E vi ricordo che i biglietti della Operazione Primavera, che avete copiosamente acquistato quando ci siete venuti a trovare, devo dire in gran numero, Fa la cosa giusta di quest'anno, sono ovviamente disponibili anche online, quindi basta andare sul sito di Radio Popolare per assicurarseli. Ormai l'estrazione è abbastanza vicina, quindi insomma provateci, sapete che insomma è una delle operazioni più antiche a sostegno di Radio Popolare, l'Operazione Primavera. Adesso però parliamo di un libro, libro scritto da una professionista della comicità che però, anche se mantiene insomma uno sguardo ironico sull'esistenza, si addentra in questioni che sono spesso anche molto sentite, contemporanee. In realtà la frase che apre il libro secondo me è già molto significativa. Stiamo parlando di Laura, che è la protagonista, ma insieme ad altre figure in cui potremmo riconoscerci oppure riconoscere qualcuno che conosciamo, ed è un romanzo. L'autrice, fra un attimo, la sentiremo in diretta. Dicevo, la frase che apre il libro: quello che è importante per la buona riuscita di questa operazione e che ci sappia indicare un obiettivo di vita. Qual è il suo goal personale? Insomma, è una di quelle domande, appunto, da colloquio di lavoro, di quelle che appunto si leggono sui manuali americani. Già, insomma, ci fa un po' sorridere, grazie anche al nostro disincanto mediterraneo. A partire da questa domanda, questo romanzo in realtà ci porta ad affrontare aspettative, delusioni, speranze e progetti di qualcuno che non sa nemmeno se ha il diritto di farne. L'autrice di questo, dovevo dire, Mick Jagger, Castelvecchi Editore, è Greta Cappelletti, che è stata tra l'altro nostra recente ospite in una delle serate del Suggeritore Night Live dedicate alla stand-up comedy. Greta, buongiorno, bentornata.
Grazie Ira, ciao, buongiorno a tutti.
Allora, intanto Greta ha trionfato nella serata di stand-up comedy di cui è stata protagonista, quindi bisogna anche dirlo qualche volta, proprio perché parliamo di goal personali. Insomma, chi non vorrebbe aggiudicarsi, come dire, la borsina dei gadget di Radio Popolare che noi generosamente regaliamo ai vincitori delle nostre serate col pubblico, che appunto decreta in nostro insindacabile giudizio in modo affettuoso chi trionfa. Insomma, sappiamo che è una cosa fatta con grande, in grande amicizia, però resta il fatto che tu ti sei presa un sacco di preferenze, insomma.
Tutti quei gadget, tutti quei gadget.
Cosa ne farai? Pensi di metterli a reddito?
No. Sì, su una mensola, sui trofei, con i trofei personali.
Qualcuno sarà da collezione tra breve, quindi alla fine noi stiamo... Ci scherziamo, però alcune delle cose di Radio Popolare lo sono diventate da collezione. Ormai sono 50 anni. Ma Greta, parliamo di questo tuo romanzo, parliamo di chi è Laura. Laura è un po' tutte noi.
È vero, Laura è un po' tutte noi, è una donna di 36 anni che vive a Milano. Senza che le piaccia particolarmente Milano, il suo rapporto negli anni, il suo rapporto con la città è cambiato radicalmente, ma non riesce a staccarsi da Milano perché, come molte amiche e amici mi dicono, dove vai se non sei, cioè dove vai oltre a Milano, come se non ci fosse altro. E vive in una casa che condivide con una coinquilina marchigiana. Che parla un dialetto molto stretto, quindi non si capiscono molto quando parla, c'è poca comprensione, ha una relazione che è stabile ma ha pochi vincoli e un lavoro che non la soddisfa, quindi di questo si sta parlando, di insoddisfazione personale che è un po' estesa a tutti i campi. E la storia di Laura inizia quando apre la porta di casa sua a queste due fantomatiche assicuratrici, Giada e Nana, che cercano di venderle un pacchetto assicurativo, il Future Plus. E appunto la domanda, l'incipit che hai letto poco fa, è proprio la prima domanda che viene rivolta a Laura da queste assicuratrici. Qual è il tuo goal personale? Ecco, Laura è una persona che non sa cosa farà il giorno dopo, e quindi forse dobbiamo iniziare a rielaborarle queste domande nei colloqui e per le assicurazioni.
Forse sì, oppure
non valgono più.
Io ci ho visto qualcosa di faustiano.
Mamma mia.
A cosa servono i critici?
No. Tu dici il nuovo Mefistofele
sono le due assicuratrici, certo, insomma, o comunque certo. quelli che ti vendono le polizze, quelli che ti vendono, come dire, dei programmi in generale, no? Non so, per dimagrire, per rilassarti, cioè, secondo me sono faustiani, poi alla fine ti mangiano l'anima, no?
Io aggiungo gli agenti immobiliari a questo
certo,
punto.
Certo, gli agenti immobiliari, li avevo dimenticati, come trascurarli, insomma, in questo rapporto. Perché poi ti fanno domande esistenziali che nessuno si permette di farti, ma loro sì.
Sì, e tu non sai bene che pesci pigliare in quel caso... E la storia di Laura è appunto questo flusso di coscienza, se vuoi, incalzato dalle domande delle assicuratrici, dove ci si abbandona un po' a parlare delle relazioni, dei lavori, che sono proprio della mia generazione, secondo me, insomma, quella che non ha introiettato gli strumenti social perché non è nata con quelli, che ha vissuto un po' quello spartiacque e si sente quotidianamente smarrita. Ecco, in tanti campi della vita.
Posso leggere un altro incipit? Sì, quello vai. Del capitolo 8, proprio in riferimento a quello che stai dicendo. Hai una relazione? La replicante assicuratrice alza la posta in gioco sgranando il mascara, appoggia il gomito sul tavolo e ostenta il piano d'ascolto. Sembra che voglia essere a un tratto mia amica, confidente. La Nana, infatti, mi accorgo che è uscita dalla cucina con la scusa di dover fare una telefonata. Penso sia tutto calcolato per darmi una sensazione di intimità. Io e Giada. Hai una relazione, Laura? Lascio una pausa. Spero senta una leggera inadeguatezza per una domanda così personale. E vedi che c'è, che è faustiana?
È vero.
Giada.
Un po' troppo quella domanda, un po' troppo.
Ecco, giustamente tratteggi una generazione, lo dicevamo, degli ultra trentenni o dei quasi quarantenni, insomma, che sono quelle classiche generazioni appunto di mezzo fra epoche molto diverse tra loro, no? E che quindi in qualche maniera sono forse i più disorientati.
È vero. Sì, c'è una questione anche di ridefinire l'età adulta probabilmente, cioè di smarcarsi da modelli per cercarne di propri a fatica. Centrale anche la questione casa, cioè era questo, la casa come proprio problema identitario, visto che si parla tanto della città di Milano, del mercato immobiliare, questo è un, diciamo, un centro secondo me importante del romanzo.
Anche perché Laura continua a traslocare, abbiamo detto insomma di queste continue condivisioni, no? A cui sono condannati i giovani adulti che normalmente in altre generazioni sarebbero stati già indipendenti, forse magari anche legati a una famiglia, questo può essere, però la famiglia o comunque la maternità è un altro elemento, no?
Sì, c'è anche la maternità, una generazione che fa sempre meno figli. E
anche perché non ha la casa, cioè al di là di tutto.
Ma cosa che facciamo?
Esatto.
Ma cosa ti viene in mente? Un figlio? No, sicuramente è un atto molto coraggioso mettere al mondo un figlio, ma queste, stiamo parlando di persone che sono figli, cioè che vanno avanti a sentirsi figli e figlie per anni, tra i 30 e i 40, tu sei il figlio. È una cosa interessante perché molte mie amiche parlano dei genitori, mamma, papà, ma senza essere a loro volta madri e padri. È tutto come un movimento che torna sempre al cordone ombelicale, sempre e alla casa dell'infanzia.
Quando torno a far visita ritrovo tutto uguale a come l'ho lasciato. I mobili che per anni cambio e risistemo prendono un assetto eterno. La stanza diventa il museo all'interno delle pareti di casa. Sembra estratta dalla crosta terrestre con le impronte dei miei stessi resti, della mia infanzia e adolescenza. È una lingua perduta che al mio ritorno riprende vita. Si sovrappone a me che la conosco e la parlo. Questa casa resterà a me. Eh beh,
sì.
Insomma. Sì. Non ridi solo in questo libro, anche se sei una professionista della comicità, si vede che sei una drammaturga teatrale, insomma, cioè, perché è una riflessione che credo abbiano fatto in tanti. Adesso che la cameretta, non lo so, io che appartengo però anche a un'altra epoca, io devo dire che mia madre, che era estremamente indipendente, il giorno dopo che me ne sono andata di casa, molto presto, ha trasformato la mia cameretta nel suo studio. E quindi devo dire che forse in una maniera un po' brutale, perché cioè non è passata neanche una settimana e sono andata a pranzo a salutare e ho scoperto insomma che praticamente non vedevano l'ora, ecco, però al di là di come si faceva una volta, le camerette, ahimè, sono insomma mondi inesplorati dall'esterno, invece belle gabbie, no?
Sì, sono anche piccoli musei, no? Dove ritrovi gli oggetti di infanzia, dell'adolescenza. A me fanno impazzire quelle case che mantengono le camerette dei figli dopo che i figli se ne sono andati.
Ma tanti,
ogni cosa
tanti.
Non si può spostare. Sì,
i trofei di sport, insomma, i peluche, insomma, un po' inquietante.
Il gadget di Radio Popolare.
Il gadget di Radio Popolare. Ma li hai messi nella cameretta?
No.
No, adesso non so se Greta ha una cameretta di infanzia che ancora sopravvive a lei.
Io tratto comunque ogni posto come la cameretta di infanzia,
okay.
Quindi quella cosa resta.
Sì. Allora, in realtà non riveleremo, perché il libro si chiama Dovevo dire Mick Jagger, perché lo dovete scoprire leggendolo, però ha a che vedere con tutto quello di cui abbiamo parlato. Quello che possiamo dire è che la nostra Laura, insieme con tutti gli incontri che fa, poi avrà insperate aperture, giusto?
Sì, è vero, è
quindi
vero.
Quindi c'è come dire, un happy ending, o quasi.
C'è una luce in fondo al tunnel, sì, c'è una luce.
Ecco, perché a volte, insomma, basta spingere lo sguardo un po' più in là, un po' tanto più in là, insomma, e si trova una via che purtroppo non sempre è quella insomma, dell'universo in cui si è cresciuti o in cui ci si è formati, no?
Sì, è vero, basta spostare un po' lo sguardo. Ma infatti Mick Jagger torna a ribadirlo, secondo me, che no, questo personaggio che ricorre nel romanzo, che è un po' un fantasma, un modello a cui Laura tende. Tutti noi abbiamo quel fantasma, quel modello. A me qualche giorno fa è tornato alla mente, provaci ancora Stan, c'era Humphrey Bogart, sì, che era il modello di Allen, ok? E Diane Keaton gli dice, ma tu sei tu, cioè che c'entra Humphrey Bogart? E lui risponde, vabbè, ma se ti devi scegliere un modello, che ti scegli? Il portinaio? No, Humphrey Bogart è perfetto. E Mick Jagger sarebbe la perfezione per Laura. E salvo poi, verso la fine, capire che anche Mick Jagger a sua volta aveva un fantasma, aveva un Mick Jagger di riferimento. E quindi siamo tutti un po' lì a rincorrere quel modello di soddisfazione personale. E poi vabbè, la luce in fondo al tunnel c'è, devo dirlo, Ira, perché sennò secondo me la gente mi si incupisce.
No, non è affatto un romanzo cupo, è un romanzo, insomma, stiamo parlando di una professionista della scrittura che appunto parla e lavora anche molto con compagnie teatrali, al di là appunto della sua esperienza di performer nella stand-up comedy. Quindi il libro è scritto sapientemente, anche se attraversa delle situazioni che sono molto diffuse, insomma, che raccontano proprio una generazione. Ma il finale è giustamente sorprendente, ma possibile. E quindi credo, sì, che dicendo così spieghiamo che insomma la lettura è una lettura molto divertente, piacevole, insomma, con riflessioni, e si capiscono anche delle cose, sia chi di questa generazione fa parte sia chi no. E ci scrive Claudio, un ascoltatore: le camerette rimangono intatte perché abbiamo appartamenti troppo grandi. Allora, non so Claudio se è dalla parte dei genitori e quindi ha conservato una cameretta, oppure se è dalla parte dei figli e ha come dire, una cameretta che l'aspetta quando torna a far visita alla famiglia. Ma sì, effettivamente, diciamo che forse c'è una generazione che ha case più grandi di quelle che si possono permettere quelle dopo, e che quindi può anche tenere la cameretta. Cioè, credo proprio che la tua generazione di camerette, insomma, ne conserverà poche.
Sono belle quelle case molto grandi, perché poi hai l'ospite a sorpresa, a un certo punto ospiti qualcuno nella cameretta, questo qualcuno ha 60 anni, certo, si trova a dormire tra i giochi di infanzia di qualcun altro, io trovo bellissimo.
Eh sì, quello è un grande classico, è successo anche a me a volte di essere ospitata in posti del genere che mi incuriosiscono sempre moltissimo, cioè poi è difficile non curiosare nelle camerette. Sono sicura che tu l'hai fatto anche in camerette altrui, sono praticamente certa, perché non
io tutti i giorni.
Va bene, allora abbiamo un po' scherzato, ma non troppo. Greta Cappelletti, dovevo dire, Mick Jagger, Castelvecchi Editore, è uscito da poco e sarà ospite di uno degli incontri di Book Pride, giusto?
Sì, sabato 22 alle 2:30. Sì. Nella sala Bogotà, e dialogo con Aurora Camilli, del mio esordio, perché poi è un esordio.
È giusto, non l'abbiamo detto.
Mick Jagger. Sì.
È un esordio, non, cioè, nella letteratura è sicuramente un esordio, non nella scrittura, sì, dove sei ormai da tanto tempo. E ricordo che noi siamo media partner di Book Pride, faremo altre interviste con gli autori che saranno a Book Pride e che si svolge al Super Studio Plus, che è a Moncucco. Quindi poi trovate sul sito tutto il calendario, ve l'abbiamo presentato un po' con una delle curatrici, il programma di quest'anno. Greta, grazie, a risentirci. Ciao.
Grazie a te, Ira. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao.
A presto. There's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When I see you smile, there's always that familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Oh, there's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When you
start to cry, I get the familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Oh.
Siamo al secondo argomento di quest'oggi, continuiamo a parlare di letteratura, di scrittura, in particolare parliamo di poesia, perché il 23 di marzo alle ore 11 alla BAM, Biblioteca degli Alberi di Milano, ci sarà un altro appuntamento di una rassegna giunta al nono anno di vita, Poetry and the City, che è la costola poetica di Book City, così è definita anche ufficialmente, e che fa parte anche dell'iniziativa La Lettura Intorno. Per l'edizione di primavera, denominata Flowers, perché è dedicata appunto ai fiori, come in primavera si conviene. È organizzata da Cristina Battocletti e Giuseppina Manin, insomma colleghe ben note ad ascoltatrici e ascoltatori di Cult, che abbiamo avuto ospiti tante volte, con cui spesso ci siamo incontrate, con l'appoggio di tutta una serie di personaggi che con Poetry in the City hanno da sempre avuto a che fare. C'è anche un comitato scientifico, insomma i fiori sono al centro di questa edizione, visti attraverso gli occhi di grandi poetesse e poeti. E allora Cristina Battocletti è collegata con noi, le diamo il bentornato, buongiorno.
Buongiorno Ira e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, direi ottima idea quella di scegliere un argomento che ha affascinato i poeti da sempre. So, conoscendovi però, che e anche un pochino curiosando insomma fra la proposta che avete elaborato quest'anno, che sarà qualcosa di meno rassicurante e romantico di quello che possiamo immaginare, no? Vero?
Sì, esattamente. Come hai detto bene tu, sono 9 anni che andiamo avanti. Il nostro comitato scientifico è composto da Nicola Gardini, Vivian Lamarck e Vittorio Lingiardi. Quest'anno avremo soltanto i nostri 2 baluardi, Nicola Gardini e Vivian Lamarck, perché purtroppo Vittorio Lingiardi ha un impegno, ma insomma tornerà a ottobre. E gli anni scorsi, a primavera, per festeggiare appunto la giornata mondiale della poesia, il 21 marzo, avevamo proposto Emily Dickinson, I Giardini, parlando anche di Ucraina, poi Trauma Poetry con Silvia Plath e Mariella Mer, e quest'anno abbiamo detto dobbiamo dare un segno di speranza, di fioritura, che però con poeti ben ancorati a terra e quindi alla problematica della vita, per dare un po' l'idea che anche nei momenti critici della storia comunque ci si può rialzare. Noi siamo contornati da un momento, come racconta bene Radio Popolare sempre, da un momento geopolitico difficile, quindi parleremo Vivian Lamarck di Marguerite, con poesie da Emily Dickinson, Baudelaire, Gozzano, ma c'è anche una Vivian che poi vorrei leggervi in finale, mentre Nicola Gardini parlerà di rose con Ariosto, Sibilla Aleramo, Dino Campana. Giuseppina Manin parlerà di viole del pensiero, leggerà poesie di viole del pensiero. Io voglio parlare di rododendri perché sono fiori di montagna molto, molto coriacei, e ci sarà l'intervento di un giardiniere.
Si chiama Manuel Bellarosa, ma è il vero nome?
Incredibile. Sì. Infatti anche noi ci siamo stupite, e questo signore è veramente un esperto, lavora all'orto botanico, ma verrà a raccontarci il suo impegno anzitutto quotidiano con le piante, come hanno cambiato la loro vita, come i fiori, la sua vita e la loro nel senso inteso di coloro che lavorano anche all'orto botanico, come i fiori cambiano la nostra percezione della giornata, non soltanto nella bellezza ma anche nella cura, nel lavoro. E poi offriremo a chi verrà un cestino, un bouquet di poesie da leggere insieme, come facciamo sempre sotto gli alberi della BAM, e di solito siamo in tanti, ultimamente eravamo anche un centinaio ed è una gioia per gli occhi.
Beh, noi sappiamo che i gruppi di lettura in generale sono popolarissimi, tanto che appunto anche noi stiamo cominciando ad occuparcene, ma anche grazie alla trasmissione Percorsi per Versi, che è a Radio Popolare, dura da tanti anni, ci siamo resi conto che sono in tanti ad amare la lettura ad alta voce della poesia, no?
Sì, è una forma di resistenza collettiva, un po' per ricordarci che come individui, come esseri umani, tutti abbiamo patito in maniera diversa, chiaramente, nei momenti difficili, e che come fanno i fiori, poi a primavera ci si risveglia e qualcosa rinasce, e poi perché ne nascono delle cose bellissime. Per esempio, in tutte le edizioni c'è capitato che uno straniero, sempre uno straniero, ci guardi, si avvicini, impreparato legge una poesia che sapeva a memoria, sembra quasi fatto apposta, invece ci succede. Adesso speriamo che questo straniero capiti per caso junghianamente anche in questa edizione. E comunque fa bene parlare ad alta voce, dircelo, dire che ci siamo in tanti, che le persone fiduciose sono più delle persone sfiduciate. Io sono convinta che questo può aiutare noi, e la poesia sempre comunque aiuta come consolazione e come forma di resistenza.
Mi sembra un messaggio importante. Sto pensando a paesi dove la poesia è centrale anche per esprimersi, per dire delle cose che magari sono proibite, come l'Iran, dove la poesia fa proprio parte della vita delle persone, è uno dei pochi strumenti che possono usare con una certa libertà. E quindi noi ringraziamo ovviamente Cristina Battocletti per averci un po' raccontato Poetry in the City, Flowers, 23 marzo ore 11, BAM Biblioteca degli Alberi, nell'ambito di La lettura intorno di Book City Milano. Dunque, buone letture a voi, grazie per avercelo raccontato.
Grazie a voi.
A risentirci. Un saluto a Manuel Bellarosa. Sono rimasta colpita, sì, cioè proprio da...
Importantissimo. Poi volevo aggiungere una cosa, sì, che la Vivian Lamarck gira per tutta Milano raccogliendo piante da strada, piante di sul ciglio della strada, e le rimpianta e le regala. E questa è la coronazione veramente dell'appuntamento a lei più
dedicato. Va bene, grazie mille. Allora, anche per questo dettaglio, a presto, buon lavoro, ciao.
A voi, grazie, ciao.
Allora, noi siamo arrivati così alla fine della nostra prima parte, ma faccio in tempo a dare spazio alla risposta di Claudio, a cui avevo chiesto, di cui mi chiedevo se fosse un genitore o un figlio rispetto alle camerette rimaste intatte. E sì, insomma, Claudio confessa, genitore con cameretta intatta, e poi mi fa l'emoji, mi ha messo l'emoji con l'urlo di Munch, quello per cui non ridisce di se stesso, quindi Claudio deve essere comunque un genitore piuttosto spiritoso. Mentre un altro ascoltatore, Piero, si rammarica di non poter partecipare a Book Pride perché non vive più a Milano, però insomma mi manda un saluto, io lo ringrazio, lo ricambio, sicuramente abiterà da qualche parte dove ci sono cose belle, anche lì, per esempio la poesia, ecco, quella ce la si può portare dietro. Mi chiede un altro ascoltatore o ascoltatrice di ripetere il nome del libro di Greta Cappelletti che abbiamo presentato all'inizio e che fa parte del programma di Book Pride, dove sarà presentato domenica. Greta Cappelletti, dovevo dire Mick Jagger, Castelvecchi Editore. Eccoti accontentata o accontentato. La pubblicità, torniamo fra poco con la seconda parte.
Oh, I can feel your heart through your fleece. It's a short black skirt, it's the pen in your pocket.
Divorce, sono loro che sono stati artisti della settimana a Radio Popolare la settimana scorsa e ci servono a introdurre il nostro prossimo ospite, un artista che fin dalle prime occasioni in cui abbiamo avuto il piacere di apprezzarlo sui palcoscenici di Mezza Italia, ci ha fatto capire che la sua visione del mondo e quella degli artisti con cui collabora non ci fa stare comodi sulle sedie da cui lo ascoltiamo o lo guardiamo, a cominciare da uno spettacolo, Apocalisse Tascabile, di cui è autore, regista e interprete, fra poco vi dico anche chi è, che è stato giustamente pluripremiato, che ha fatto discutere un po' tutti, pubblico e critici, lo ritroviamo adesso insieme a un altro professionista del teatro che peraltro abbiamo visto da pochissimo, sempre a ERT, sempre in Emilia Romagna, Nicola Borghesi, cofondatore della compagnia bolognese Kepler 452, insomma, compagnia a sua volta che ha già al suo attivo una serie di prove veramente importanti. Lui è Niccolò Fettarappa, perché parliamo di uno spettacolo che sarà in scena, anzi è in scena fino da quest'oggi fino al 30 di marzo a Bologna all'Arena del Sole, uno spettacolo italiano. Niccolò, buongiorno, bentornato.
Buongiorno, grazie.
Grazie a te. In questo caso avete lavorato insieme, firmate sia il progetto che la drammaturgia e la regia, tu e Nicola, giusto?
Sì, esatto.
Oltre ad essere in scena, evidentemente. Il presupposto dello spettacolo è un presupposto con il quale dobbiamo fare i conti, no? Due giovani artisti, il paese è cambiato. Se non sbaglio, nello spettacolo si racconta come gli spettacolini di sinistra non vanno più e quindi decidono di adattarsi, giusto?
Esatto. Noi, l'idea di partenza era proprio quella di raccontare la destra al potere oggi, di fare uno spettacolo sulla destra. Scrivendolo ci siamo resi conto che comunque era molto complesso e rischiava di diventare un lavoro enciclopedico, e quindi abbiamo optato per scrivere uno spettacolo sulla destra dentro di noi, e quindi è un lavoro oltre che drammaturgico, anche se vogliamo psicanalitico, nel senso che durante la scrittura dello spettacolo abbiamo cercato di analizzare quelle che potevano essere le radici ideologiche del perché la destra è al potere, che sono anche presenti in chi la destra non la vota e quindi in qualche modo però è complice anche, no? Involontario, inconsapevole, collaborazionista di determinati tipi di politiche, di correnti di pensiero. E quindi siamo partiti proprio da questo esercizio che anche, oltre che, come posso dire, che ludico e giocoso, è anche in qualche modo sadico, perché si scoprono delle zone d'ombra dentro se stessi che non si sospettava di avere, di quelle che appunto sono le aree insospettate di consenso nei confronti di determinate idee di destra. Quindi durante lo spettacolo i due nostri personaggi vivono un vero e proprio percorso che gli porta ad avvicinarsi appunto all'ideologia di destra. Il personaggio di Nicola, da che scriveva spettacoli di sinistra impegnati, decide di passare all'incasso e di scrivere delle fiction nazional popolari da titoli come
Dio, Padre e Famiglia. Sì.
Dio, Padre e Famiglia, esatto. Il mio personaggio invece è un giovane sfibrato nihilista che si sente più o meno appartenente a un'area di sinistra, partecipa ad un rave ma non riesce a non capisce come si balla la musica dei rave, si sente escluso, marginalizzato, se ne va dai rave perché non si droga, e allora decide di diventare carabiniere per far chiudere tutti i rave, perché se non può avere come amici quelli che partecipano ai rave, almeno li può arrestare tutti.
Allora, un pochino questa cosa la sapevo, come dire, il mantra è "if you can't beat them, join them", frase inventata in ambito anglosassone che voi interpretate italianamente: se non puoi batterli e loro non possono, loro due non possono, unisciti a loro, no?
Sì, esatto, esatto. Prendiamo davvero sul serio questa idea di salire sul carro del vincitore.
Ormai hanno vinto.
Ormai hanno vinto, cioè c'è un motivo, cioè se la maggioranza è appunto di destra, c'è un motivo che, come posso dire, sia perché probabilmente il loro sistema immunitario ideologico è più forte della sinistra in questo momento, perché hanno messo in campo un'interpretazione del mondo che non significa che sia corretta o giusta, ma sicuramente è più efficace e più immediata di quella della sinistra. E quindi noi analizziamo proprio queste le parole d'ordine della destra, no? Patria, famiglia,
made in Italy,
ma certo,
eccellenza,
no, made in Italy. Certo, merito, eccellenza, patriota.
Posso leggere un estratto che giustamente voi riportate nella presentazione dello spettacolo, che è veramente, io sostengo da sempre,
fare memoria.
Immagino immagino che tu lo sappia a memoria, però questo spettacolo è uno spettacolo made in Italy, proprio per, è come il pecorino, infatti questo è più che uno spettacolo, è un prodotto tipico, questo spettacolo italiano è un'eccellenza che ci invidiano in tutto il mondo, è uno spettacolo che attrae turisti da tutto il mondo, insomma un patchwork delle imbecillità affermate da ministri assortiti insomma negli ultimi anni che vi hanno foderato le orecchie di tutti noi nella loro, come dire, insulsaggine, dato che Radio Popolare ha una tradizione di satira e sarcasmo sulla lingua della politica, ce l'abbiamo da tanti anni e io vado sostenendo che quella è l'unica arma che abbiamo fondamentalmente, intanto mi congratulo con voi per avere, beh, del resto è anche una tua caratteristica, no? Cioè hai preso in giro la tua generazione, hai fatto anche altre cose, credo che proprio tu non possa farne a meno.
No, non ce la faccio, non ce la faccio. Detto ciò, sì, detto ciò, diciamo, la cosa che tengo a ribadire è che, insomma, come hai detto tu benissimo, l'importanza del linguaggio ironico, sarcastico, comico anche.
Anche feroce, sì.
Certo, sì, di una comicità feroce, ecco, non di una comicità sbrigativa.
Edulcorata o semplificata, sì. Bisogna studiare per usare il sarcasmo, giusto?
Sì, cioè nel senso comunque questo è un lavoro che parte da un'analisi profonda delle radici culturali del fenomeno che analizziamo e questo tentativo, questa volontà di incorporarlo, cioè di analizzare questo fenomeno dentro di noi anche, mette in discussione anche noi, ecco, quindi la posizione che noi abbiamo nei confronti della destra, nei confronti dell'oggetto narrativo dello spettacolo, non è di superiorità culturale, anzi, cioè noi cerchiamo proprio di metterci sullo stesso livello e ci sono più momenti durante lo spettacolo in cui quello che vorremmo fare, perché è avvenuto anche su di noi, è davvero interrogarci su avranno effettivamente ragione? Cioè effettivamente questo fenomeno interpretato in questi termini è effettivamente più colto rispetto che nelle interpretazioni di sinistra? Questo è un tentativo veramente radicale di metterci in discussione. Io penso che se la destra oggi è al potere è perché noi non siamo sufficientemente di sinistra, è perché la sinistra deve fare, no, come si dice ad un amico quando è in difficoltà, deve andare in psicanalisi. Ecco, io penso che sia arrivato il momento che la sinistra vada in terapia, e questo spettacolo è un invito anche a chi è di sinistra ad andarci in terapia e a scoprire queste zone d'ombra, appunto questo rimosso che c'è dentro di sé, perché se poi quando la sinistra si espone ed espone opinioni di sinistra, molto spesso poi alla fine sono opinioni di destra semplicemente più moderate, ecco, non sono davvero delle opinioni.
Caro mio, parli come un libro stampato e dato che le discussioni da noi sono quotidiane su questo, mi fa molto piacere insomma parlare anche non solo dello spettacolo che insomma è importante, importantissimo, ma delle tue riflessioni. Fai un riferimento anche a Un passo di massa e potere di Canetti, no?
Sì.
A proposito dei rave, per esempio.
Sì, esatto. Beh, sì, diciamo, nei rave si ha a che fare con una massa che adesso Canetti non si è mai confrontato con i rave, non penso,
no,
che
ma, neanche non credo che ballasse la techno, no, però comunque
non lo so. Non penso che però gli sarebbe piaciuta, ecco,
chi lo sa, diciamo. Infatti
l'altra parte pure io non sono mai stato in un rave, quindi ne ho una conoscenza assolutamente bibliografica, ecco. l'ho letto soltanto sui libri, ho conosciuto persone che ho conosciuto, che ho guardato con ammirazione, che chiedendogli particolari su droghe prese,
come funziona,
come funzionano, ma appunto ne ho una conoscenza, come posso dire, da studioso, da accademico, però io penso che il tipo di massa che c'è nei balli furiosi, come appunto quelli della techno, sia un tipo di massa, appunto come chiama Canetti, di rovesciamento e di una massa festiva di rovesciamento. Cioè Canetti dice che nella massa gli individui che hanno dentro di sé spine di potere, le chiama proprio così, delle spine di potere, cioè degli obblighi sociali che li hanno letteralmente infilzati, costringendoli ad una postura servile nei confronti del potere stesso, quando si riuniscono nella massa, no, la massa noi siamo abituati a pensarla in termini novecenteschi sempre come un fenomeno negativo, invece Canetti dice è un momento di liberazione in cui tutti gli individui si distraggono da sé queste spine, le gettano via e vivono un vero e proprio momento di resurrezione collettiva. Si conoscono come collettività e non più come individuo. Io penso che i rave rappresentino oggi l'ultimo forse momento di opposizione politica alla desertificazione ludica e sociale che c'è nel mondo, e anche forse uno degli ultimi momenti per la mia generazione, non solo, perché ci partecipano poi individui di tutte le generazioni, di socializzazione anche della disperazione. Il ballo poi è questo. Ed è per me impressionante che il primo provvedimento preso da questo governo sia stato proprio il divieto dei raduni, dei raduni illegali, considerati illegali, ecco. Quindi
una delle cose che scrivi nelle note di regia e che mi interessa molto è che la destra ci sta imponendo da 2 anni la sua di festa.
Certo.
È da questo che nasce lo spettacolo, dal fatto che...
Certo, assolutamente. Sì. Beh, poi comunque, come posso dire, come in tutti i momenti sorgivi di un nuovo potere, e la destra oggi ha degli aspetti inediti, nonostante si leghi inquietantemente in realtà con un potere che ben conosciamo del Novecento, come tutti i momenti sorgivi del potere, la destra impone un nuovo calendario di feste. Feste inquietanti.
No, ma c'è proprio nel loro programma, tra l'altro, proprio il recupero di feste tradizionali e patriottiche,
certo.
Cioè, insomma,
e patriottiche, esatto. Imporre un nuovo calendario, imporre un nuovo tempo. D'altra parte, questo va detto che lo hanno fatto tutti, come posso dire, tutti
i regimi,
i partiti mali del nuovo potere, tutti i regimi, ma gli stessi anche giacobini vinti la rivoluzione francese rifanno un nuovo calendario, istituiscono un nuovo tipo di tempo, si diceva non sparare agli orologi. Quindi questo fa parte, proprio, come posso dire, penso proprio sia costituzionale dei nuovi momenti di potere. Però è interessante che noi partecipiamo a questo momento qua, no? Proprio a una nuova riformulazione del quadro temporale della nostra vita e anche culturale. Diciamo che la sbronza egemonica che ha la classe intellettuale, supposto che ci sia, della destra oggi al potere, è interessante, perché cercano di prendere qualsiasi posizione, qualsiasi posto che oggi sia disponibile per imporre la loro voce, per imporre la loro nuova cultura. Penso alla mostra sul futurismo, penso alle fiction, le serie TV che vengono oggi trasmesse in onda, che riguardano appunto, penso alle linee direttive del Ministero della Cultura per quanto riguarda le produzioni di nuovi film, in cui vengono favoriti maggiormente film che abbiano a che fare con biografie di personaggi che esaltano la patria.
Certo.
Cioè, tutta questa roba appunto serve a imporre una nuova narrazione, ed è interessante vedere come loro cerchino di arrabattarsi appunto con la costruzione di questa nuova narrazione. La narrazione, come diciamo prima, getta i punti però nei confronti del passato, perché comunque parla con un linguaggio che forse è estremo definire fascista. Io lo definirei fascio friendly, diciamo.
Fascio friendly è un'ottima definizione. Nicolò, ci dobbiamo fermare. Andrei avanti ore, forse lo faremo magari una volta quando passi da Milano, sarebbe carino che tu ti fermassi più a lungo ai nostri microfoni, perché quello che dici, oltre da giudicare anche dai messaggi che arrivano dai nostri ascoltatori, dalle nostre ascoltatrici, ci interessa molto.
Dicono i messaggi, che dicono?
Dicono per l'appunto che, insomma, per esempio, considerazioni tipo difendendosi in questa maniera così feroce nei confronti della supremazia della cultura di sinistra, in realtà la cultura la si distrugge, no? Si dice con un po' di amarezza, e in fondo è anche la verità. Io credo che però l'affermazione del nazionalismo culturale sia prima di tutto ridicola, anche se triste e pericolosa, e quindi questo dobbiamo sempre tenere presente, come fate voi in uno spettacolo italiano, no? Ecco,
sì.
Per sapere come si fa dunque ad adeguarsi all'aria che tira, l'importante è andare a vedere uno spettacolo italiano che è in scena fino da quest'oggi fino al 30 marzo all'Arena del Sole di Bologna. È una produzione ERT. Nicolò Fettarappa è con Nicola Borghesi, che anche lui spesso è stato nostro ospite e che salutiamo con grande affetto. Noi speriamo presto di vedere lo spettacolo anche da queste parti, ma immagino di sì.
Sì, speriamo, il prossimo anno
succederà sicuramente.
Vedrà.
cioè insomma non potete non venire, quindi lo dico con una delle poche certezze che ho, e quindi grazie a Nicolò Fettarappa, buon debutto grazie questa sera, a risentirci, grazie. Ciao.
Grazie. Ciao, buona ciao, giornata, ciao. Grazie.
Veniamo all'ultimo, ma non ultimo, argomento di quest'oggi, un libro che sarà presentato domani alle 18.45 all'Auditorium della Casa della Carità, che molti di voi già sapranno trovarsi in via Francesco Brambilla 10 a Milano, dove Ferruccio Osimo, nostro ascoltatore, ma anche psichiatra, scrittore, saggista, appunto presenterà la cura musicale. Con lui a dialogare sui temi del libro Laura Arduini e Silvia Landra, oltre a Stefania Albertani, che le prime due sono psichiatre e l'ultima che ho citato volontaria dello sportello legale della Casa della Carità. E allora Ferruccio, buongiorno e grazie di essere con noi.
Ciao Ira e buongiorno ascoltatrici e ascoltatori.
Allora, questo è un libro prezioso, lo avete anche capito già da un po' delle cose che ho detto in apertura. È un romanzo però, e quindi la scelta è anche un po' quella di affrontare certe questioni attraverso un esercizio letterario di pregio, perché insomma si parla di emozioni e di emozioni contrastanti, si parla anche di fatti significativi della vita, talvolta anche molto dolorosi, e si parla di psicanalisi, ma se ne parla appunto attraverso la letteratura. Allora, il libro è edito da Juvat, raccontiamolo, raccontiamo per esempio del suo piccolo protagonista.
Sì, ma guarda, per me scrivere questo libro è stata un'esperienza inaspettata, diciamo, fino a qualche anno fa. Diciamo inedita, ecco, se si può dire così, di un libro, sì. Perché avevo scritto più di un libro di psicoterapia, ma proprio non mi aveva mai sfiorato l'idea di scrivere un romanzo, e in effetti poi scriverlo è stato anche una distrazione dal lavoro di psicoterapeuta, un modo anche un po' per divertirmi, se vuoi, per avere l'occasione di curare anche me.
Certo.
Oltre che gli altri, insomma un po' un diversivo.
È una vita intera che raccontiamo, si parte dai 5 anni, no?
Sì, sì, c'è questo côté autobiografico che forse è autobiografico soprattutto almeno per come lo vivo io, come un ripasso, come un aver ripercorso le emozioni, se vuoi, di una vita, per usare un'espressione un po' grandiosa. Naturalmente poi quello che si riesce a leggere nel libro e dipende da chi l'ha scritto e dipende molto anche dal lettore o dalla lettrice, perché poi dopo c'è anche una parte, diciamo, di fantasia, quindi è un po' un mix di storia e di invenzione.
Un bambino, insomma, dicevamo, di 5 anni, noi lo seguiamo attraverso alcuni dei momenti anche drammatici della sua vita, la scomparsa di un nonno, la depressione di un padre, una madre distante e le sue tecniche di difesa, e poi lo seguiamo ancora, no? Cioè la scuola, l'amore, la psicanalisi e poi tanti incontri che avvengono attraverso molte città, non soltanto italiane. Ci sono delle radici ebraiche, ci sono le vite di quelli che lo hanno preceduto, che comunque hanno un peso nella sua formazione, quindi è un'introspezione, come tu ci raccontavi, in cui, come tutti gli esseri umani, la ricerca è quella della felicità, e la musica, ecco perché la cura musicale è fondamentale, no?
Sì, anche perché oltre, diciamo, ai personaggi veri o parzialmente inventati, ce n'è uno che è, diciamo, non so se è giusto dire inventato del tutto, perché è una persona ovviamente relativamente esistita, però non l'ho mai incontrato personalmente, e mi riferisco a Brassens, a Georges Brassens,
certo.
Che però nel libro diventa quasi un personaggio, perché diciamo, diventa un po' un amico del protagonista, anche un riferimento, insomma è un pochino la ricerca adolescenziale di un personaggio che rappresenti un ideale, e anche che riempie un po' una mancanza, no? Perché è un po' un amico, è un po' anche un padre forse, e soprattutto è uno che parla, canta e si esprime, no? Invece che nascondere i suoi sentimenti, come fa il padre del protagonista. Quindi è un po' un sostituto, no? Un sostituto migliore.
Allora, Ferruccio Osimo, il romanzo è pieno di cose belle e noi ti aspettiamo magari a presentarcelo qui da noi in auditorium in una puntata in cui avrai voglia, perché tu suoni, canti, anche succederà anche nella presentazione domani alla Casa della Carità di cui vi abbiamo parlato, così avremo anche modo, insomma, di affrontare in una maniera dinamica tutto quello che accade in questo bel romanzo, La cura musicale. Grazie davvero, grazie, e buona presentazione domani. A risentirci.
Grazie Ira, grazie a tutti. Ciao.
Ciao. Noi abbiamo finito con questa bella segnalazione la puntata di quest'oggi. Fra poco le notizie di Radio Popolare. Ci sentiamo domani alle 11:30.